Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti. Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
E io sono Ace. Questo è il quinto episodio di questo podcast, questa seconda stagione di Elf Points.
Questa nuova stagione si concentra più sui risvolti psicologici legati al mondo dei videogiochi, dalle sue applicazioni alle sue controindicazioni.
Ma noi siamo solo dei videogiocatori e per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio Sebastiano di Neuropsicogaming, studioso di neuroscienze e appassionato videogiocatore che ci darà modo e una mano a navigare nei meandri dell'argomento. Bentornato Seba.
Ciao ragazzi, grazie, è un piacere ritrovarvi qui, grazie per questo nuovo invito.
Bene, come avrete sentito negli episodi precedenti abbiamo navigato, abbiamo spaziato in più argomenti che riguardano la psicologia all'interno del mondo dei videogiochi e come questo ultimo episodio approfondiamo un po' sui videogiochi nell'ambiente lavorativo, nelle aziende, giusto?
Sì, potremmo dire che oggi chiudiamo un po' il cerchio di questo percorso che abbiamo fatto insieme in Health Points, perché abbiamo parlato un po' dell'applicazione dei videogiochi in contesti diversi, abbiamo parlato dell'ambito clinico, della scuola e oggi diciamo andiamo a completare un po' il quadro parlando di quando il videogioco viene utilizzato in azienda, nell'ambiente lavorativo per migliorare alcune componenti. Faccio questa premessa che non parleremo solo di videogiochi presi e utilizzati nel contesto aziendale ma anche di gamification, che è una cosa leggermente diversa ed è appunto l'applicazione di elementi che sono estrapolati dai videogiochi in contesti non ludici e in questo caso appunto nel contesto aziendale.
Sembra un argomento molto interessante e soprattutto abbastanza particolare, perché solitamente lavoro e videogiochi sono due cose molto distanti, proprio il videogioco è tempo libero mentre il lavoro è quello occupato, se vogliamo fare un corrispettivo, e invece ci sono tanti esempi che andremo a sviscerare un pochino, a parlare di questa gamification, che è un termine che sta girando da un po', va abbastanza di moda da qualche anno, insomma, con alcuni elementi interessanti e sicuramente insomma sono codificati, l'elemento di gioco in generale è presente o comunque c'è voglia di metterlo all'interno dell'azienda. Nello specifico il videogioco dà qualche strumento in più, forse perché la tecnologia va a legare quello che è il mondo di lavoro sempre più tecnologico con quella che invece è il videogioco, appunto un medium che vive di tecnologia.
Quindi io direi subito di specificare per quanto riguarda il concetto di gamification, proprio perché c'è bisogno di gamification e videogiochi in un ambiente aziendale.
Diciamo che tutto origina da un problema che riguarda l'ambiente lavorativo, ma se vogliamo è un problema piuttosto diffuso nella società di oggi, è una cosa che possiamo rintracciare anche ad esempio nel contesto scolastico, ed è appunto quello che viene definito il disengagement, cioè il non coinvolgimento. Purtroppo molto spesso ci troviamo a vivere delle situazioni, soprattutto nell'ambito lavorativo, poi anzi se avete diciamo delle esperienze in merito mi piacerebbe conoscere appunto quello che avete provato voi nel vostro percorso. Effettivamente noi passiamo molto tempo in contesti nei quali appunto magari non possiamo non trovarci bene, possiamo non essere contenti di questo, e questo ha sicuramente un impatto nella nostra produttività, nel nostro modo di vivere quegli ambienti e in quello che produciamo. Diciamo che appunto questo è il bersaglio, se vogliamo, di tutti gli inserimenti di gamification, di videogiochi nel contesto aziendale, che ovviamente vanno a occupare diciamo una parte anche piccola del tempo di lavoro, vengono affiancati alle normali attività, però hanno proprio lo scopo di migliorare un po' queste problematiche. Il disengagement ha un impatto su tanti aspetti legati proprio all'attività lavorativa e molto spesso noi abbiamo appunto uno scarso piacere di stare fisicamente al lavoro, e il lavoro può essere non appagante, non possiamo, diciamo, percepirlo come divertente, inteso proprio come qualcosa che ci può far piacere fare. Questo può portare anche a problemi con i colleghi, per esempio se lavoriamo in un team ci può essere una comunicazione problematica. La cosa viene enfatizzata ancora di più se pensiamo ad esempio alla competitività che può nascere tra colleghi, se per esempio qualcuno vuole andare a, non so, ricoprire un ruolo, e quindi questo non fa che generare ancora di più dei conflitti. Ecco, tutte queste componenti che possono sembrare legate al benessere personale del lavoratore, in realtà hanno un impatto sull'azienda, quindi il disengagement ha un costo vero e proprio, perché appunto un lavoratore che non è felice, che non sta bene in azienda, produce poco, e, diciamo, non è produttivo, non si impegna neanche, diciamo, a, non so, inventare qualcosa di nuovo, a migliorare i processi organizzativi. Spesso ci può essere quella che è appunto una scarsa aderenza alle politiche, alla mission aziendale, cioè io non mi sento parte di quell'azienda, e questa è sicuramente una cosa negativa. A lungo termine, un ambiente di lavoro che è percepito come negativo può portare all'assenteismo, cioè il fatto che il lavoratore appunto si allontana proprio dal contesto professionale, quindi possono aumentare, non so, i casi di malattie piuttosto che arrivare al licenziamento. Quindi effettivamente ci sono aziende che perdono dipendenti proprio perché il, diciamo, l'ambiente di lavoro, il lavoro in sé non è piacevole. Ecco, la gamification è uno strumento che può andare a scardinare tutte queste problematiche, cioè inserito, si è visto, ci sono stati tanti casi effettivamente di un cambiamento apportato dai videogiochi o da questi meccanismi di ludicizzazione, così come è chiamata in italiano. Effettivamente lo vedremo più avanti, questa cosa può avere un impatto in tanti elementi.
E sono sicuro che sarà anche molto interessante scoprire come potrà aiutare tutto questo, perché da esperienza personale ho visto molto spesso in ambienti lavorativi che letteralmente ci si sguazza del disengagement, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, perché molto spesso capita che si faccia un lavoro, come dicevi, che non piace o comunque nel quale non si viene apprezzati, e quindi c'è tutta questa serie di problemi che effettivamente sono anche proprio curioso di scoprire come la gamification possa effettivamente aiutare tutto questo e a risolverlo, ovviamente.
In un certo senso, per esperienza mia personale di lavori passati, mi sembra che alcuni colleghi fossero degli NPC, non so se siete presente, perché facevano il loro lavoro quelle 8 ore e esattamente alle 5 suonava la campanella, in un certo senso, e andavano a timbrare per poter andarsene via il più velocemente possibile dal lavoro. E questo è forse anche parte del fatto che il loro lavoro non veniva tanto apprezzato, facevano quel lavoro dalla A alla Z e poi tiravano avanti, insomma, per le 8 ore. E questo non è tanto un problema dell'individuo in sé che non si sente coinvolto, ma è un problema dell'azienda stessa che non riesce a coinvolgerlo, forse proprio perché c'è anche un problema di comunicazione aziendale all'interno dell'azienda. Moltissime aziende fanno fatica proprio nella comunicazione interna a apprezzare, e anzi molto spesso si cerca di puntare il dito quando succede qualcosa di sbagliato, ma quando invece c'è qualcosa di giusto, proprio per l'alta competitività, a volte sono tutti lì a prendersi il merito di qualcosa e a un po' screditare gli altri, perché così loro hanno una posizione migliore. Questo è un discorso un po' più generale, però effettivamente mi è capitato di vedere, di assistere a dinamiche del genere, soprattutto in alcuni lavori che andavano a progetto e quindi avevano ancora di più la trazione anteriore a dover portare un risultato alla fine.
Sì, mi collego giusto per una piccola battuta con quello che hai detto, che ti sembrano degli NPC ogni tanto. Ecco, se posso dire, alcuni colleghi effettivamente meriterebbero una freccia nel ginocchio.
Però effettivamente in quali settori si esprime questa gamification?
Allora, potremmo dire che effettivamente è in tutti i settori che noi possiamo andare a inserire queste meccaniche ludiche e migliorare alcuni aspetti. Io in questo senso mi rifaccio molto a una classificazione che è di Kevin Werbach, che è un docente americano che in realtà si occupa, diciamo, di studi legali e di etica del business, però ha scritto un libro che consiglio tra l'altro, che si chiama proprio The Power of Gamification, e lui ha distinto, diciamo, due modi, due parti in cui appunto a livello aziendale e la gamification si può inserire, che se vogliamo sinteticamente appunto verso l'esterno e verso l'interno, nel senso che appunto noi abbiamo una gamification che si rivolge verso l'esterno e quindi verso i clienti, tutto quello che è legato al marketing, alle vendite, a quello che è il consumer engagement, e poi c'è una gamification che è rivolta invece all'interno dell'azienda, che è quello di cui discutevamo prima, legato per esempio al coinvolgimento ma anche alla comunicazione, quindi più se vogliamo alla funzione di human resource, quindi di risorse umane. Poi vedremo insieme in che modo si esplica, diciamo, questa applicazione.
Prima di passare alla sezione interna, come abbiamo appena detto, ci terrei a cominciare più dall'esterno, che magari ci riguarda, che magari ci appartiene di più, visto che anche noi siamo consumatori, abbiamo a che fare con altre aziende proprio come usufruitori del servizio. Quindi in questo caso, in che modo si può usare il gioco per coinvolgere gli utenti, i clienti veri e propri?
Anche se non ce ne accorgiamo, tanti di questi esempi magari ce l'abbiamo avuti di fronte, però adesso possiamo andare a riconoscerli e renderci conto che appunto sono strategie che sono state fatte appunto per farci divertire, per attivare quelle che sono le meccaniche di gioco che appunto poi ci hanno avvicinato a un determinato marchio o a un determinato prodotto. Già il caso comune più semplice che si può fare sono le raccolte punti al supermercato. In quel caso, anche se noi non ci pensiamo, però vengono a essere attivati dei meccanismi interni al cliente che poi ci stimolano, diciamo, a ritornarci, che in qualche modo ci legano anche, questa è una cosa che ripeterò, ci legano emotivamente in maniera positiva proprio al marchio, al prodotto, all'azienda di per sé. Effettivamente questo strumento che è così semplice in realtà innesca che cosa? Innesca il fatto che tu, ricevendo questi punti, hai la percezione di aver guadagnato qualcosa. Riprendo un po' quello che ci siamo raccontati nella scorsa puntata sulla motivazione. Quello è un feedback positivo che, come nel videogioco, quando fai loot ti dà proprio l'impressione di aver guadagnato qualcosa e quindi tu lo leghi in maniera positiva. Ma poi cosa succede? Che se io mi rendo conto di aver già intrapreso appunto un percorso per ottenere un premio, è più facile che io mi rivolga poi allo stesso punto vendita per andare a completare appunto il percorso, raccogliere i punti e ottenere il premio. Un'altra cosa, un'altra meccanica è quella del collezionismo. Se ci pensate, questa cosa è stata utilizzata tantissimo, per esempio quando non so, magari vengono dati in regalo dei pupazzetti, diciamo degli oggetti di questo tipo, e molto spesso è una collezione, quindi questo ti stimola. Tanti videogiocatori lo sanno appunto quanto è bello andare a completare una collezione in game. In quel caso magari tu ci tornavi perché ti mancava appunto quel pezzo che ti faceva in qualche modo completare la collezione.
Esatto, gli ovetti Kinder famosissimi, ma anche i sofficini facevano questa cosa, insomma, e dei pupazzetti ce li ricordiamo tutti. E secondo me è anche una cosa che viene vista ad esempio negli album di figurine, che funzionano in questa maniera, con il fatto che tu hai le buste e non sai cosa trovi, non sai il valore di ogni singola figurina, inizialmente è lo stesso, ma poi con l'economia dell'album di figurine ci sono quelle più rare che vengono fuori da attaccare, il discorso delle doppie, insomma, che diventano moneta di scambio. Sono tutte strategie di marketing per poter andare a vendere di più, che non sono la qualità del prodotto stessa. Ecco, questa è una cosa particolare, perché uno può dire l'ovetto Kinder è più buono del mondo, è cioccolato questo, è fatto così, è fatto colà, però questa sorpresa è il di più, insomma, con cui far leva per farsi comprare, ecco. E in un certo senso questa meccanica delle figurine è poi ritornata nel mondo dei videogiochi con le varie sbustamenti di FIFA e non solo, perché in realtà ci sono tantissime, ci sono le figurine di Steam ad esempio, che sono degli sbloccabili e che diventano merce di scambio, ce li si può scambiare tra utenti. Sono tutte modi e sistemi per agire sulle emozioni di quelli che sono i consumatori, i videogiocatori, ed è molto potente il legame che si riesce a avere emotivo con questo genere di tattica.
Sì, e questa non è una cosa secondaria. Difatti, diciamo, tutte queste strategie di marketing sono studiate proprio ad hoc. Molto viene preso a livello proprio di conoscenza dalla psicologia, dalle neuroscienze. Effettivamente tanti studi di neuroscienze hanno dimostrato come quando noi, diciamo, dobbiamo decidere, anche se non ce ne rendiamo conto, però spesso sono le emozioni a guidarci. Quindi quella strategia pubblicitaria, o come questa per esempio della raccolta punti, che in qualche modo va a veicolare le nostre emozioni, è vincente, perché effettivamente poi ci spinge, ripeto, anche inconsapevolmente, poi a rivolgerci a quel prodotto piuttosto che a un altro.
Ci sono delle volte in cui però viene usato letteralmente il videogioco legato a un prodotto proprio per invogliare il cliente, giusto?
Sì, diciamo che questo è il caso del marketing fatto, diciamo, tramite pubblicità, se vogliamo. Molto spesso sono stati sviluppati questi che sono chiamati gli advert game, appunto dei videogiochi fatto proprio a scopo pubblicitario. Advert game è proprio un'unione di advertising e pubblicità e game. In quel caso appunto l'obiettivo è di veramente far divertire, perché effettivamente il videogioco, poi se io penso al passato, magari quei videogiochi ci sembravano appunto qualcosa di... era un periodo in cui magari non ne avevamo tanti, quindi poteva esserci anche un'affiliazione maggiore. Oggi magari una cosa del genere non avrebbe lo stesso impatto. Posso fare degli esempi. Io mi ricordo il caso storico, se vogliamo, fu quel Pepsi Man, che voi sicuramente conoscerete anche a livello, diciamo, di storia, che fu questo gioco per PlayStation, che appunto aveva come protagonista questa mascotte, che era una mascotte della Pepsi, di questa bevanda. Tra l'altro un gioco che a livello di meccanica era ispirato a Run Game, come per esempio un Crash Bandicoot, alcuni suoi livelli. Molto spesso ho sentito questo paragone anche in Italia, in effetti. Non so se vi ricordate, avete nei vostri ricordi qualche esempio del genere. Io mi ricordo un periodo in cui ne uscirono tanti di videogiochi fatti per prodotti dolciari. Ad esempio c'era una società di sviluppo che si chiama Artematica, che sviluppava questi giochi. Per esempio ce ne fu uno sul Kinder Pinguì, e quindi sono tutti giochi che avevano appunto lo scopo di pubblicizzare. Effettivamente era pubblicità quella che veniva fatta.
Sì, anche se magari non strettamente legata al prodotto. Come hai detto, c'è il gioco di Pepsi Man, che era appunto una strategia commerciale per il brand della Pepsi. In Italia mi ricordo appunto questi CD nelle merendine, o assieme a particolari biscotti o prodotti, molti ricorderanno, e anche io Ace sicuramente, perché io ce l'ho avuto per anni, anche senza mai giocarci in realtà, è il, ci dico, il gioco di Totò Sapore, che era questo cartone animato italiano su questo Totò Sapore, che non aveva granché a che fare con le merendine, ma cercavano di andare a traino, anche solo per avere un gioco gratuito, perché era compreso nel prezzo delle merendine. Quindi anche lì, secondo me, la strategia di comunque regalare qualcosa, anche se non strettamente legato, ma che comunque con il mondo dei videogiochi, quindi che si appella proprio al target di certi prodotti come le merendine, è stata un'idea vincente, se vogliamo mettere tra virgolette.
Lo sapevo che lo citavi Totò Sapore, che è una cosa da citare sicuramente. E tornando un attimo indietro, ci sono questi brand che entrano nel mondo dei videogiochi. Mi ricordo i videogiochi di McDonald's che uscivano, Mac Kids e Global Gladiator, tra l'altro molto particolare, perché mentre Mac Kids è un clone dei primi Super Mario, di Super Mario 2 più o meno come meccaniche, però con questa M ovunque, c'è abbastanza di storia legata al mondo di quelle che erano le mascotte del tempo, non solo il clown ma anche tutta quanta una serie di altri personaggi secondari che in Italia si sono visti poco. Global Gladiator, che è il seguito, in realtà non c'è quasi nessun riferimento poi a brand McDonald's, agli hamburger eccetera, c'è semplicemente la M che pervade il gioco. Cosa interessante, perché ci sono tanti giochi che poi rendono il premio il prodotto, quindi ad esempio c'erano delle patatine, c'era la Luco Zade di Super Frog, tanti giochi in cui il power up, il premio finale appunto, era il prodotto stesso, e quindi vuol dire che stai aumentando di valore, stai dando qualche proprietà in più, qualche proprietà leggendaria diciamo a il prodotto, e quindi poi diventa appetibile, ecco, da chi va a comprarlo. E non solo, perché mi vengono in mente ad esempio esempi più moderni come i giochi della Lego, i giochi della Lego che fanno, sono veramente tantissimi ormai, ma è stato creato dopo un po' di giochi e tanti esperimenti, Lego Racer e non solo, è stato creato appunto quel sistema di prendere un brand, prendere uno dei set della Lego e farci un gioco in cui hai il pupazzetto che si muove e segue una storia fondamentalmente. Quello lì dà molto più il senso di ok, voglio riprodurre queste storie con i Lego, quindi compro il set e poi rivedo e rivivo quelle storie che appunto sono riuscito a fare nel gioco. Particolare come cosa, lì proprio il prodotto diventa il modo per giocare. E ci tenevo a citare un esempio molto più recente, che è molto diverso da tutto quello che abbiamo visto insomma per quanto riguarda i giochi della Lego, che è Lego Builders Journey, un gioco uscito nel 2021 su Steam, che va a promuovere la creatività, quindi i vari personaggi e i vari interazioni che puoi fare col gioco è costruire quella che è la strada per arrivare in fondo a questi puzzle. Quindi non è un costruisco qualcosa e ci gioco, ma è gioco costruendo. Il fatto che il costruire diventa il modo per poter far avanzare la storia, una storia che è completamente senza parole, senza testo, senza niente, quindi una forma di comunicazione completamente diversa. Sicuramente un gioco di cui parleremo all'enciclopedia, ma un altro modo per integrare al meglio quello che è il senso del prodotto in questo momento, cioè la creatività.
Ma ti devo dire, interessante questo titolo, non lo conoscevo, diciamo, dei giochi Lego conosco diciamo la saga tra virgolette principale, se vogliamo. Mi pare che quest'anno sia uscito la saga degli Skywalker addirittura, perché loro fanno tanti giochi su Star Wars. Io penso che i giochi della Lego sono nati, i videogiochi almeno, come advert game. Ora bisognerebbe andare a vedere effettivamente storicamente cosa è avvenuto, però io penso che sia quello diciamo lo scopo per cui sono nati, ma ad oggi possiamo riconoscerli come un vero brand. E in realtà tutti questi prodotti, tra cui anche il film, fanno parte di una strategia proprio dell'azienda per promuovere il suo brand, cioè per far sì che il marchio arrivi a tante persone e sia riconoscibile, quello che viene chiamato il brand awareness. Diciamo che oggi nel mercato attuale è molto difficile emergere, questa è la chiave diciamo della vittoria anche a livello proprio commerciale. Quindi tu hai magari per una tipologia di prodotto tantissimi marchi, e effettivamente quello che riesce in qualche modo a emergere con tutte le modalità possibili immaginabili, anche un videogioco, è quello che effettivamente poi magari tu ti ritrovi, riconosci anche personalmente come quello più forte, ecco.
Sì, ad esempio mi vengono in mente anche nel mondo dell'intrattenimento, ci sono tanti che diventano videogioco. Mi viene in mente la Boeing App, che appunto ho avuto modo di conoscere avendo una figlia, dove ci sono tanti minigiochi, videogiochi, tra l'altro creati da tantissimi italiani, che richiamano quelli che sono i cartoni animati. Quindi il fatto di avere questo brand Boeing con i suoi cartoni animati che sono di punta è un po' la stessa cosa che fa Cartoon Network e tutti quanti queste reti televisive, che cercano di sfondare poi da quello che è la televisione, andando a un po' più nel dettaglio, nella granularità della vita di tutti, con il fatto che appunto c'è il telefonino, il fatto che puoi interagire direttamente, che forse è uno dei motivi per cui ha così tanto successo questa brand awareness, perché anziché essere un modo per vivere passivamente il brand, e quindi io guardo la TV e guardo una pubblicità ma non interagisco con quella pubblicità, con un videogioco in in un certo senso hai questa interazione, quindi sei ancora più dentro. Essa stessa è engagement, il fatto di interagire, no? E quindi è un engagement che poi va a legarsi a quel particolare prodotto e ti dice, ho le dinamiche che abbiamo visto insomma negli episodi precedenti di se gioco un videogioco ho un premio positivo, di mi sto divertendo, di arrivo a realizzare un obiettivo, legarlo poi al prodotto perché sono immerso in quel contesto è un modo per creare questa connessione mentale, no? Questa connessione nel cervello di sto bene e sono in mezzo a questo brand, quindi vuol dire che questo brand mi fa star bene, un ponte insomma che potrebbe crearsi proprio in quel momento.
Sì assolutamente, sono quei meccanismi che citavamo prima. Effettivamente il marchio diventa innanzitutto riconoscibile, effettivamente tu crei proprio questa connessione a livello cerebrale e poi lo inondi di emozioni positive, quindi per loro già quella è una vittoria. Legandolo diciamo all'aspetto di piacevolezza, questo implica proprio un miglioramento del riconoscimento. Tu cammini per strada in mezzo ai negozi, ti capita che l'occhio ti cada proprio in quel marchio, perché già appunto il cervello ti suggerisce di andare verso quello che appunto ha riconosciuto come positivo, come appagante.
Sì, però non dimentichiamo che comunque è tutto creato ad hoc per come essere commercializzato, per vendere, quindi questo brand awareness, questo riconoscimento che il cliente ha quando vede quel brand in base alle applicazioni o comunque ai vari scopi, sono appunto per vendere. Il fatto che sia fondamentale coinvolgere l'utente finale è un po' come una volta quando si sceglieva tra Nike e Reebok, che c'era un po' le varie pubblicità o l'appetibilità di una contro l'altra, o anche come nella console wars, ad esempio Nintendo contro Sega. Quindi anche in questo caso penso sia molto incentrato su quello. Le stesse case produttrici hanno cercato sempre con le app di attirare più persone e farle rimanere, perché un conto è dare solo un'occhiata, un conto è dare comunque uno scopo e un'interattività che mantenga le persone fedeli al brand.
Hai citato tra l'altro Nike, ebbene il caso di Nike Plus è stato effettivamente uno dei casi più importanti, è stato anche il caso studio molto spesso quando si parla di gamification, perché possiamo dire che ha anticipato i tempi di tante cose che oggi ritroviamo in tantissime app, ma anche in tantissimi diciamo software e in tantissimi social network in cui magari ritroviamo delle cose a cui siamo abituati e c'è storia effettivamente. Nike Plus cominciò come un programma di membership, quindi diciamo tu in qualche modo potevi essere riconosciuto come un membro VIP, chiamiamolo così, potevi accedere a sconti esclusivi, a prodotti anche esclusivi, per esempio, che erano destinati solo a questa tipologia di cliente, e questo aumentava proprio il senso di appartenenza. Ma la svolta fu quando loro cominciarono a rilasciare queste app legate alla corsa e all'allenamento, inserendo tantissime meccaniche di gamification, perché in qualche modo loro inserirono diciamo monitoraggio di quelli che erano le performance di allenamento con livelli che tu potevi vedere effettivamente, e cominciarono a inserire quei meccanismi che abbiamo imparato a conoscere anche insieme in queste puntate, come per esempio i feedback sia acustici che visivi durante l'allenamento al termine. Anche le app attuali, che non si chiamano più Nike Plus, hanno cambiato nome, proprio si complimentano con te quando finisci l'allenamento. Effettivamente quel feedback positivo è essenziale. Ma poi ci sono all'interno di queste app, e c'erano a quel tempo, obiettivi giornalieri, obiettivi settimanali, che sono poi che cosa? Sono le missioni che noi diciamo ritroviamo nei videogiochi, sono sempre quelle. Una cosa importante fu l'inserimento delle classifiche, cosiddetta leaderboard, cioè vedere appunto chi si classificava per primo. Questo innescava anche la componente sociale, effettivamente. Comunque queste app ebbero tantissimo successo e Nike ne approfittò cominciando a mettere in commercio dei prodotti proprio legati a queste app. Infatti ci fu un periodo in cui misero in commercio questi sensori che si inserivano nelle scarpe e registravano l'allenamento e si connettevano all'iPod. E effettivamente ebbero un successo strepitoso. Oggi in realtà non sono più in commercio, perché in realtà anche già lo smartphone diciamo fa queste cose, seppure continuano comunque a insistere su questa cosa, anche perché ormai hanno in qualche modo raggiunto un'utenza, un bagaglio di utenza che è rimasta. Per esempio hanno lanciato di recente una linea in associazione con Apple di Apple Watch che sono proprio targati Nike, quindi c'è proprio questa integrazione. Quindi Nike Plus secondo me fu un caso diciamo di ispirazione, sicuramente lo è per tantissimi progetti che ci sono ancora oggi.
Questo mi fa riflettere su anche l'uso della tecnologia moderna, perché questo discorso di Nike Plus mi ha fatto pensare a com'era invece una volta questo sistema, i famosi fan club. Tu mandavi, prendevi il prodotto o tot prodotti, mandavi la tessera di iscrizione e poi avevi diritto a contenuti speciali, e mi ricordo quelli del wrestling, mandavi la tessera, diventavi un fan della WWE e ti arrivavano dei prodotti esclusivi e quindi ti sentivi parte di un gruppo particolare, ma molto ristretto, perché ovviamente non c'era la componente internet e social. Quindi l'uso di queste tecnologie e ovviamente del mondo social, che ormai fa parte integrante della nostra cultura, espande ancora ancora di più. La penso come in certo senso aumenti la soddisfazione, perché ti metti anche a confronto con altri utenti, ed è una cosa che fa parte del mondo dei videogiochi, il raggiungere il punteggio migliore. Quindi si ritorna al fatto della soddisfazione, a suo modo una strategia vincente. Ma parlando invece anche del fatto di chi ha già, o comunque chi non è nuovo a questa pratica, chi si è già iscritto e chi ha già esperienza, in questo caso qui ci sono esempi in cui le ditte o comunque le aziende possono mantenere anche questo interesse, perché ovviamente dopo premio iniziale la gente deve essere anche mantenuta, giusto?
Sì, assolutamente. Questo capita per esempio per quelle aziende, comunque per quei prodotti in cui c'è un'altissima competitività. Un caso secondo me che chiunque può, diciamo, in cui chiunque si può imbattere sono le compagnie telefoniche. Effettivamente nelle app dei cellulari loro utilizzano molto spesso proprio questi sistemi dei concorsi, degli sconti. Io ad esempio ho trovato con la mia compagnia, ci sono dei giochi, veramente dei giochi, sempre ritorniamo sempre a quell'elemento, in cui effettivamente c'è il memory, ci possono essere dei quiz, c'è un'estrazione. Quindi questo a cosa serve? Serve proprio a mantenere il cliente dentro l'azienda, appunto, perché queste aziende, diciamo, che giocano molto sul numero di utenti che devono tenere. Quindi capita spessissimo che un cliente passi da una parte all'altra, quindi quanti tu riesci a trattenerne all'interno è la chiave vincente, diciamo, per il loro successo. Tantissime aziende quindi si stanno rivolgendo a questi sistemi che sono definiti proprio di customer engagement, cioè appunto coinvolgimento di chi è già cliente. C'è da dire che, vista l'importanza di tutte queste cose che abbiamo parlato, ormai tante aziende, anche tante multinazionali, hanno capito che questa è proprio una strategia di successo e quindi cercano di implementare questi sistemi. La cosa interessante è che ormai ci sono proprio delle aziende esterne che si occupano di questo, cioè in qualche modo si occupano di engagement design, cioè creano appunto questi sistemi di gamification per divertire i clienti. Ad esempio in Italia qualche anno fa arrivò Badgeville, effettivamente fu un'azienda che nacque proprio con quello scopo, poi fu acquisita da un'altra azienda, si chiama Calidus Cloud, che invece si occupava proprio di sistemi di...
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
Di software, effettivamente si resero conto che era un elemento importante proprio da implementare in generale in qualunque sistema.
Anche perché la gamification, intesa come rapporto col cliente, è una cosa tipica della comunicazione, cioè proprio deve essere diretta, deve essere facile, deve essere veloce e soprattutto anche con un'impronta grafica che deriva dal videogioco, non solo pixel art eccetera, perché in realtà non è necessaria, ma mi immagino tutte quante in modo di mostrare queste informazioni. Mi viene in mente la barra dell'esperienza, col fatto che tu accumulando punti vedi questa barretta che si riempie fino ad arrivare al massimo e non semplicemente un numero slash e il numero totale. È proprio il come viene presentato il dato che è esso stesso un modo per stimolare, così come i livelli, così come i badge, le tessere, tutti questi piccoli elementi grafici, icone che danno il senso di vincere un premio, che danno il senso di star facendo qualcosa di utile per guadagnare qualcosa. Ecco, mi viene in mente un esempio di un'azienda che ci ha provato e per un periodo funzionava anche molto bene, è stata Waze, che è un navigatore, un'alternativa a Google Maps, che al tempo in cui è uscita c'era un sistema di punteggio: più chilometri facevi con l'app attivata e più sbloccavi quelle che erano le icone, quindi tutta una parte estetica di come il tuo avatar, la tua macchinina, potevi andare a personalizzarla. Questa è chiaramente una cosa ispirata ai videogiochi e aveva anche una parte social e quindi potevi andare poi a dialogare con altre persone che avevano Waze. Vedete, è un'azienda che in realtà non lo fa per guadagnare, ma lo fa per farti rimanere sull'app e fartela usare di più. L'ho trovata molto interessante perché tra l'altro ha un grosso al tempo in cui è uscita era una grossa differenza rispetto a Google Maps, che aveva non aveva ancora nessun elemento del genere, ma era molto schematico. Adesso anche Google Maps in realtà l'ha inserito, si può giocare a Snake su Google Maps se uno vuole. Ecco, molto molto interessante perché si vede come le cose stanno cambiando e ci sia sempre più voglia di inserire questi elementi per quanto riguarda il cliente, ma anche adesso vediamo la parte all'interno dell'azienda.
Sì, diciamo che quello che abbiamo accennato all'inizio, effettivamente dove serve tanto, ecco, questa, l'inserimento del videogioco, della gamification, è proprio all'interno dell'azienda. Quindi abbiamo, diciamo, un insieme di elementi che possono essere implementati in tanti settori diversi. In realtà la cosa interessante è che la gamification, l'utilizzo anche di videogiochi, si può trovare ancora prima di entrare in azienda, perché questo è un esempio che effettivamente sta aumentando sempre di più, ci sono tanti casi. La gamification verrà utilizzata nella selezione del personale, quindi già prima ancora di essere veri e propri lavoratori per un'azienda, puoi trovare appunto questi esempi. Diciamo che la selezione di per sé è un processo aziendale importantissimo, perché con questa l'azienda ha la possibilità di acquisire appunto quelle competenze specifiche che gli servono, e quindi è molto importante anche riuscire a fare un processo molto molto preciso. Le aziende moderne di solito hanno appunto un reparto di risorse umane, che ci sono proprio dei professionisti che si occupano di recruitment, di selezione, oppure si possono appoggiare a società esterne, quelle che prima venivano chiamate le società interinali. Oggi sono le agenzie per il lavoro, offrono proprio questi servizi, tanto è importante appunto questa funzione. Ultimamente in tanti casi ci si sta affacciando all'uso dei videogiochi durante le fasi di selezione, che può sembrare una cosa diciamo molto particolare come scelta, perché appunto diciamo all'inizio il lavoro è comunque qualcosa di serio, quindi perché utilizzare un videogioco? In realtà i vantaggi sono tanti, perché innanzitutto tu vai in qualche modo a presentare un qualcosa che è oggi molto usato. Sappiamo quanti sono i videogiocatori nel mondo, quindi se tu in qualche modo ti approcci da candidato, ecco, a qualcosa a cui sei abituato ad utilizzare rispetto ad altre prove, è diciamo un collegamento importante, ti senti anche più a tuo agio. Pensiamo ad esempio alle nuove generazioni che ci sono nati effettivamente con questi sistemi, è un enorme vantaggio. Poi di per sé, come sappiamo, è più divertente e coinvolgente magari di una prova differente, di un colloquio. Molto importante è il fatto che appunto la componente ludica sembra coinvolgere e abbassare quella che è l'ansia e la tensione dovuta alla situazione di selezione. Perché questo? Perché giustamente noi ci sentiamo sotto giudizio, perché effettivamente è quello che succede in quel momento, e purtroppo l'ansia e la tensione può portare a mascherare quelle che sono in realtà i talenti della persona che hai di fronte. Quindi riuscire in qualche modo a liberarsi di questa cosa è importante, perché ti può far vedere in qualche modo che caratteristiche e qualità ha la persona. È interessante inoltre il fatto che col videogioco noi possiamo, come sappiamo, creare delle situazioni, e effettivamente questo ci permette di creare delle esperienze che sono simili alla realtà lavorativa. Questo in generale è proprio una tecnica che si utilizza in selezione, che è il role playing. Io metto proprio le persone in una situazione tipo che potrebbero incontrare nel lavoro e vedo come si muovono. Però il videogioco, ovviamente, il sistema digitale ti offre diciamo grandi possibilità di immaginarti qualunque situazione veramente. C'è una componente poi anche di employer branding, nel senso che appunto il candidato, anche il lavoratore, poi ha un'immagine migliore della società, appunto. Quindi vedi una società che utilizza un sistema del genere, che appare più moderna, sempre va a attivare quella componente positiva, quindi questo è anche per questo diciamo viene scelta questa modalità. C'è però un motivo molto importante. Diciamo che molto di recente le multinazionali, le organizzazioni si sono rese conto del fatto che appunto nel successo lavorativo, nella carriera, e quindi nella scelta vincente di un candidato, se vogliamo, non sono importanti esclusivamente quelle che sono chiamate le hard skills, quindi parliamo per esempio dell'esperienza lavorativa, degli studi che sono stati fatti, della lingua che si conosce, quelle che sono le conoscenze e competenze, quelle scritte nel curriculum, e anche magari le abilità cognitive. Ma quello che effettivamente poi incide con quello che la persona farà nel contesto lavorativo sono le soft skills, che sono sostanzialmente quelle abilità socio-emotive che incidono nel modo in cui la persona poi in qualche modo si comporta, è in grado in qualche modo di muoversi all'interno del contesto organizzativo, di interagire con gli altri, di gestire le problematiche che si troverà di fronte. Sono proprio delle risorse interiori, per esempio la flessibilità, la capacità comunicativa, la gestione dello stress è fondamentale. Ora, la questione è che le vecchie modalità di selezione queste componenti un po' le trascuravano, perché ti bastava magari vedere un curriculum molto ricco e dire beh, abbiamo un candidato che comunque è preparato. Però in realtà, appunto, dicevo, le società si sono rese conto che andando a vedere queste componenti tu riesci in qualche modo a acquisire un candidato che effettivamente poi può dare molto all'interno dell'azienda. Ecco, il videogioco da questo punto di vista può essere importante, perché nel videogioco tu puoi coinvolgere il giocatore e metterlo nella condizione di dover scegliere, di dover gestire, di dover compiere per esempio delle scelte, delle direzioni in quel momento. Magari se metti delle scadenze, questo incrementa anche appunto l'elemento dello stress. Il videogioco viene ad essere utilizzato anche in questo senso, per provare proprio a estrapolare quelle che sono le soft skill, e quindi con un certo successo molte aziende si stanno rivolgendo proprio a questa possibilità.
È una cosa che trovo estremamente interessante e che mi inorgoglisce nel fare parte del mondo dei videogiochi è proprio questa cosa che prima e anche nelle puntate precedenti abbiamo parlato come molto spesso i videogiochi erano considerati una perdita di tempo, una cosa inutile allo sviluppo della persona, parlando nelle scuole e negli ambienti familiari. Qui vediamo proprio che, come dicevi, il fatto che sia diventato più mainstream e l'accesso al videogioco ormai sia sdoganato bene o male a tutti, venga effettivamente usato anche dalle aziende che ovviamente con studi e come dicevi riescono anche a trarre più informazioni sulle reali abilità magari delle persone. E la curiosità è appunto che una volta non era prettamente così, anche se ci sono degli esempi, e mi viene da pensare al Will Wright, il creatore di SimCity, che aveva creato su richiesta di un'azienda proprio un gestionale adatto che simulava l'ambiente di lavoro, che sarebbe stato usato poi proprio per spiegare ai dipendenti come funzionava, ma mi piace pensare anche proprio a selezionarli, perché mettendoli di fronte alla situazione verosimile, come proprio una simulazione, come dici, si vede la capacità immediata e quindi è anche un vantaggio per le aziende che magari non si ritrovano ad assumere qualcuno e poi scoprire una volta assunto che effettivamente la persona non è così preparata o comunque non riesce a gestire determinate azioni.
Parlando personalmente, io nei miei tanti colloqui che ho fatto nella mia carriera, uno è stato, mi è rimasto in mente, che era per un'azienda molto grossa, famosa, italiana, e lì abbiamo fatto tanto gioco di ruolo nelle selezioni, ne ho fatte tre diverse, poi sono stato selezionato anche, ma per un altro lavoro rispetto a quello che era la selezione iniziale, quindi vuol dire che anche hanno visto alcune cose delle mie qualità e mi hanno indirizzato, diciamo, verso un altro tipo di mansione. In questo colloquio di gioco di ruolo c'era qualche elemento di gestionale, perché si trattava di un lavoro di project management e quindi di apertura di punti vendita, di gestione di quelle che erano i vari contratti per poter costruire l'edificio, riorganizzare all'interno i vari mobili, le varie esposizioni e cose di questo tipo. E al contempo nel gioco di ruolo eravamo, mi ricordo una volta eravamo in gruppi da 5 persone, dovevi capire gli altri dell'azienda come farle, quindi dovevi anche leggere come si comportavano e cercare di capire cosa gli avrebbe fatto più piacere, diciamo, per il benessere. E questa parola mi ha stupito per come veniva utilizzata, il benessere aziendale inteso come non solo il fatturato maggiore ma anche proprio il benessere degli stessi lavoratori che sono all'interno, che un po' risponde a quello che abbiamo detto all'inizio, il fatto dell'engagement è parte del benessere aziendale, che adesso poi a distanza di anni da quel colloquio sto ritrovando, perché in azienda si comincia a parlare, ci sono queste certificazioni etiche di benessere aziendale che cominciano ad essere molto presenti. In Italia ancora non tanto, ma soprattutto con le aziende all'estero c'è tanta spinta, diciamo, da questo punto di vista, e sono tutte in qualche modo legate al mondo dei videogiochi, perché sono tutte basate su punti, su obiettivi, su cooperazione, che è un altro elemento fondamentale. Insomma, mi inorgoglisce sapere che questi elementi vengono utilizzati all'interno del mondo del lavoro.
È interessante questa storia che ci racconti, Ace, perché effettivamente c'è un tra virgolette un problema rispetto proprio all'utilizzo di questi strumenti nella selezione, che appunto è il fatto di conoscerli, nel senso che ovviamente l'azienda, diciamo, si fa anche una pubblicità e si mostra, diciamo, in maniera positiva utilizzando questi strumenti, però molto spesso può non essere totalmente aperta nel divulgare, ecco, quali strumenti utilizza, perché in realtà se si tratta di strumenti di selezione vera e propria, in quel caso potresti andare ad avvantaggiare un potenziale candidato e quindi non puoi andare a raccontare tutto. Quindi ci sono esempi di videogiochi utilizzati per la selezione che magari sono legati ad alcune campagne di assunzioni che poi si finiscono e poi effettivamente si viene a conoscere che hanno utilizzato questo sistema. E degli esempi, uno dei casi molto interessanti fu fatto da MSC, e si chiama MSC Inner Island. In questo caso, in sostanza, il candidato, la persona, veniva coinvolta in questa esperienza game based che aveva proprio lo scopo di reclutare giovani laureati per fargli fare uno stage all'interno della nave da crociera. Quindi c'era tutto proprio un percorso di profilazione dei soggetti, quindi si vedevano le preferenze nei viaggi, magari come loro avrebbero organizzato i pacchetti all'interno della crociera, e addirittura gli veniva dato l'incarico di costruire la loro isola personale, quindi si trasformava, se vogliamo, un po' in un gestionale. C'erano all'interno dei minigame che analizzavano le performance, cioè, quindi è, diciamo, un sistema molto completo che faceva fare tante cose. Alla fine si chiedevano idee e soluzioni per migliorare i servizi a bordo, per esempio la ristorazione, il benessere, le escursioni, e effettivamente questo strumento servì per reclutare alcuni soggetti, perché proprio quest'ultima cosa in cui loro proponevano queste idee veniva usata per scegliere i candidati più brillanti, quelli che magari avevano le idee più geniali, oppure semplicemente quelli che mostravano spirito di iniziativa, quelli che sembravano magari di tenerci di più, ecco, in qualche modo, oppure che avevano dimostrato magari capacità gestionale professionali nelle fasi precedenti, e quindi questa fu, diciamo, un esempio interessante che poi, appunto, come dicevo, si concluse, e quindi oggi noi, diciamo, ne sappiamo di più perché appunto poi venne fatta proprio una pubblicità rispetto a questa cosa e oggi abbiamo questo esempio.
Una cosa molto importante sempre all'interno della gestione aziendale, dopo ovviamente quella della quale abbiamo appena parlato, che è appunto la scelta del personale, ovviamente è la formazione. Quindi una volta preso questo personale, che può essere sì formato, però in un ambiente lavorativo diverso, comunque una prima esperienza, dovrà essere comunque formato. E in questo caso mi ricollego molto, anzi l'argomento si ricollega molto all'altro episodio di Help Points che si occupava della pedagogia, dell'educazione scolastica e di come il mondo dei videogiochi può e aiuta questo tipo di insegnamento, e questo si espande anche al mondo del lavoro, immagino. Il fatto di usare dei videogiochi può essere anche molto utile per introdurre e facilitare e addirittura anche invogliare, penso, un dipendente o comunque uno all'interno di una società, di un'azienda, a fare sempre meglio, bypassando le solite promesse di aumenti di stipendio, eccetera. Proprio l'iniziativa, come dicevi, da valutare all'ingresso nell'azienda, in questo caso viene anche incentivata. In questo caso ci sono degli esempi, è effettivamente così?
Sì, diciamo che in generale, come bene dici tu, la formazione a livello aziendale è importante. Molto spesso quello che succede con i nuovi ingressi, se vogliamo, che magari nei primi periodi c'è quell'elemento proprio di entusiasmo per cui appunto producono di più, appunto hanno, diciamo, molta concentrazione, poi si può incorrere anche magari in abitudine, quindi è molto importante per l'azienda andare proprio a mantenere alto il livello di attenzione, oppure la formazione è comunque essenziale per l'aggiornamento, oppure se ci sono dei cambiamenti a livello aziendale e delle transizioni ad esempio, quindi è proprio un elemento essenziale. Come hai detto bene tu, noi possiamo prendere effettivamente tutto quello che abbiamo raccontato nell'episodio di Health Points sull'educazione per capire come elementi di gamification o utilizzo vero e proprio di videogiochi può andare in qualche modo a stimolare di più la persona, a coinvolgerla. E quindi sicuramente ad oggi ci sono tanti esempi, quelle aziende che citavo prima, quel Badgeville, sono aziende che si occupano proprio di implementare sistemi di gamification nelle aziende a tutto tondo, e una di queste cose riguarda proprio l'utilizzo di sistemi per i dipendenti, appunto, per coinvolgerli nella formazione, ma anche in altre cose. Ad esempio alcuni strumenti sono utilizzati proprio per creare una sorta di social network, se vogliamo, all'interno dell'azienda, per coinvolgerli, per stimolarli in qualche modo a pubblicare alcune cose. A livello di formazione possiamo ripetere alcune cose dette prima, cioè il fatto che appunto il videogioco ti consente di creare in maniera flessibile tante situazioni che il dipendente può incontrare nel suo percorso professionale, quindi li puoi formare proprio a gestire, se vogliamo, determinate situazioni. Mi viene l'esempio di staff di hotel oppure per esempio dei manager o personali che devono gestire i locali o delle attività. L'utilizzo di videogiochi, comunque di strumenti game-based, viene utilizzato molto nell'ambito medico. Ci sono tanti professionisti della salute, anche della salute mentale, che utilizzano questi sistemi. Molto spesso si fa questo per, diciamo, aumentare il successo nelle diagnosi, nel riconoscimento, perché quello è un elemento chiave, è un elemento molto delicato, ecco, della fase, diciamo, clinica. Quindi si cerca in qualche modo di far sì che il professionista non incorra in errore, appunto, e quindi si mettono di fronte a queste prove. Oppure c'è un caso importante, molto studiato in letteratura, che riguarda i chirurghi. Molto spesso nella formazione professionale dei chirurghi vengono utilizzate proprio delle esperienze virtuali, anche con elementi di gamification. Per esempio, molto si sta spingendo ultimamente sull'utilizzo della realtà virtuale, quindi anche con magari controller che diciamo in qualche modo simulano in maniera molto precisa, ecco, i movimenti, e quindi pare che appunto abbiano molto successo, perché diminuiscono effettivamente la percentuale di errori. Faccio una parentesi, una cosa che, diciamo, ho sentito recentemente, uno studio che ho incontrato pubblicato da pochissimo, che in realtà ha visto come già i videogiochi FPS in qualche modo migliorano le performance dei chirurghi. Quindi in realtà insomma, qua riconosciamo ancora una volta, ecco, che i videogiochi hanno questo effetto positivo. Quindi, rimanendo appunto a livello, diciamo, della formazione aziendale, il videogioco può essere utilizzato in tanti sensi, ma già con l'obiettivo di voler in qualche modo stimolare, motivare il dipendente, lì si può sbizzarrire. Queste aziende usano per esempio sistemi di reward molto complessi, utilizzano badge, livelli, obiettivi da portare a termine, premi, ricompense, classifiche, insomma. Anche in questo caso il videogioco e la gamification ha un suo ruolo.
Ecco, speriamo che per i chirurghi non abbiano usato Surgeon Simulator, che è uno di quei giochi che prende proprio in giro questa cosa, il fatto che hai comandi super difficili e fa capire quanto effettivamente sia difficile il lavoro dei chirurghi. videogiochi. Ci tengo a fare anche un'altra citazione, visto che stiamo parlando di formazione, di videogiochi, eccetera, eccetera, che c'è un film che molti si ricorderanno del 92 con Robin Williams, che si chiamava Toys, giocattoli, dove lì la storia negativa è che i videogiochi vengono utilizzati per addestrare le truppe, a fargli guidare proprio gli aerei. Ed è una cosa interessante perché, ad esempio, quel tipo di videogioco, lì ovviamente è stereotipata, è un modo per... Il videogioco diventa il cattivo del gioco perché ci sono i giocattoli in realtà che sono il buono del gioco, quindi il gioco tattile. Ma mi ha fatto ragionare molto sul fatto che alcuni giochi simulativi soprattutto aiutano tantissimo a quello che poi viene fatto nella vita reale, nel lavoro. Ad esempio gli astronauti hanno tantissimi simulatori che sono al limite del videogioco come simulazione per poter capire i loro strumenti, perché hanno miliardi di bottoni da trovare, soprattutto se parliamo delle prime spedizioni spaziali. Quindi questo Serious Game, che abbiamo già citato in precedenza, che arriva all'interno della formazione aziendale e diventa un ottimo strumento da poter utilizzare per non solo formare ma anche premiare in qualche modo i propri dipendenti, dandogli importanza. Appunto, hai fatto questo corso, hai giocato questo gioco e hai un beneficio personale alla tua carriera. Benefici che in realtà non vanno semplicemente dalla formazione, ma possono anche incidere proprio sulla produttività. Abbiamo visto nell'esempio che ho fatto io prima, si parlava di anche team building, di fatto di collaborare con altre persone, ma ci sono tantissimi elementi secondo me che possono essere sfruttati. Sebastiano, c'è qualche esempio, qualche spinta importante in questa direzione?
Sì, questo è uno dei degli obiettivi più importanti per cui si utilizza la gamification all'interno dell'azienda, dove ne hai citati due in questa domanda, che sono appunto la produttività, l'aumento della produttività e appunto il team building, quindi il miglioramento proprio del clima all'interno del team, della comunicazione. Sono tutte cose che sono essenziali per l'azienda e quindi la gamification si inserisce in questo. Diciamo che la produttività è un elemento importante, e è qualcosa che viene stimolato dall'azienda per far sì che il dipendente appunto esprima il massimo del suo potenziale, sia motivato, sia coinvolto. Ecco, tutti quei sistemi che dicevamo prima, quindi badge, livelli, feedback positivi, gli obiettivi, insomma, questi incentivano, rendono positivi proprio i compiti aziendali, quindi è sempre il discorso legato proprio al coinvolgimento e, se vogliamo, divertimento. Quindi se io faccio qualcosa che so che in qualche modo lo vivo in maniera migliore, lo vivo in maniera più leggera, sono anche più motivato a farlo. Rispetto alla motivazione, è una cosa che abbiamo accennato nell'episodio precedente rispetto alla motivazione legata alla componente sociale. Effettivamente l'elemento sociale è qualcosa di essenziale, è qualcosa che ci motiva tanto nella nostra motivazione, nelle cose che facciamo. Noi facciamo tante cose nella nostra quotidianità perché in qualche modo cerchiamo di interagire con gli altri, ci facciamo anche influenzare. Ad esempio, una meccanica, più che altro un fenomeno che è stato analizzato, è la cosiddetta social proof, è un elemento di influenza sociale. Si è visto proprio che quando un individuo è o poco motivato oppure è dubbioso su un comportamento, possiamo, diciamo, tende a fare determinate cose con più probabilità se osserva quel comportamento in altre persone. Un esempio che mi viene da fare è venne usato in Inghilterra rispetto proprio al pagamento delle bollette. Ci fu, mi pare, un paese in cui c'era questo problema, effettivamente si pagavano in ritardo. Inserirono in un certo periodo questo elemento sociale, cioè effettivamente veniva inserita questa comunicazione per cui magari i propri vicini effettivamente avevano rispettato questa cosa rispetto alla persona, e si riscontrò proprio un cambiamento, cioè mettendosi a paragone con gli altri le persone tendevano proprio a cambiare, diciamo, i loro comportamenti, in quel caso pagavano con più regolarità. Ma diciamo che in generale questa social proof, questa influenza sociale è determinante, ma motiva, se ci pensate, tanti nostri comportamenti anche di acquisto. Se pensiamo ad esempio all'e-commerce, pure alle stesse pubblicità che fanno provare i prodotti, le recensioni, sono tutti elementi in cui noi basiamo le nostre decisioni su quello che fanno gli altri. A livello aziendale, e per quanto riguarda la produttività, l'esempio che facevo prima rispetto al social network, ad esempio addirittura Microsoft ha implementato una cosa del genere nelle proprie aziende, nella propria, diciamo, all'interno della propria organizzazione. Ha proprio acquisito un'azienda che si chiama Yammer, che crea questi social network all'interno dell'azienda, e effettivamente ha visto come in qualche modo, utilizzando in maniera anche un po' furba, se vogliamo, questo stratagemma, questo strumento, si potevano influenzare i comportamenti dei dipendenti. Cioè, se si faceva pubblicare ad uno dei dipendenti una foto, un post in cui si mostrava fare qualcosa, aver compiuto, non so, un compito, aver raggiunto la chiusura di un conto prima della scadenza mensile, questa cosa influenzava gli altri, perché tu in qualche modo ti senti, ti metti in rapporto con l'altra persona e subisci questa influenza. Ovviamente qua si va a entrare un po' in un ambito anche legato all'etica, perché giustamente tutti questi sistemi bisogna un po' riflettere su come utilizzarli, bisogna utilizzarli nella maniera giusta, perché ovviamente cosa fanno? Vanno a condizionare i nostri comportamenti, quindi insomma sono utilizzabili, c'è sempre una componente positiva, non si deve scadere poi nel cercare in qualche modo di controllare, ecco, i propri dipendenti.
Ecco, questa pratica questo modo di aumentare la produttività e anche proprio la contentezza dei dipendenti, la trovo appropriata, perché troppo spesso, anche per esperienza personale, questo succede anche al contrario: un dipendente lavora di meno o comunque lavora con meno impegno perché vede anche altri colleghi o addirittura anche le sfere più alte di un'azienda che si fanno vedere che il loro impegno è minore, e allora della serie chi me lo fa fare, e ovviamente condizionano un certo tipo di persone, di lavoratori. In questo caso qui la trovo molto azzeccata, e però penso che attivi o comunque vada un po' a intaccare un discorso abbastanza delicato, perché come hai detto l'esempio del pagamento delle tasse in Inghilterra, vedendo qualcuno che fa una cosa positiva o meno, comunque in questo caso positiva, fa scaturire nell'altra persona il farlo anche lui, e in un certo senso lo mette in competizione. Penso sia comunque un argomento delicato, soprattutto all'interno di un'azienda dove, abbiamo citato anche inizio episodio, la competizione è sì un modo per valorizzare, per aumentare l'impegno dei lavoratori, ma può generare anche degli attriti, giusto?
Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo che la competizione in azienda è qualcosa di inevitabile, perché appunto fa parte di ogni persona. Poi nel contesto aziendale, in cui magari ci possono essere degli obiettivi raggiungibili, dei ruoli da poter ricoprire, si possono innescare queste dinamiche competitive che, come dicevo prima, bisogna stare attenti nel modo in cui vengono a essere utilizzate, perché la competizione di per sé è comunque una spinta positiva, voler migliorare, appunto non si deve scadere nella, diciamo, magari creare problemi nei rapporti, dinamiche di ostilità, volere in qualche modo sopravanzare gli altri, quindi va vista, diciamo, utilizzata in maniera corretta. Uno degli strumenti che si può utilizzare sono le classifiche o i premi, per esempio come impiegato del mese. In questo caso si dà ovviamente un riconoscimento, una soddisfazione ai vincitori, però c'è una grande spinta motivazionale che può spingere a volersi migliorare, a voler arrivare a ottenere questo premio. Rispetto alle classifiche bisogna evitare di fare una cosa, cioè quello di svilire troppo chi appunto non arriva, soprattutto gli ultimi classificati. In questo, diciamo che i videogiochi ci danno un esempio ancora una volta molto importante, che è Mario Kart. Insomma, sicuramente ci avrete giocato nella vostra esperienza e avrete notato che esiste dentro Mario Kart questa tecnica del catch-up, dell'elastico così chiamata, che viene utilizzata anche in altri contesti. Cioè, il problema è che chi sta in fondo alla classifica può essere altamente demotivato rispetto, per esempio, a un secondo, terzo classificato, in quel momento che pensa, beh, io magari posso farcela se mi impegno un po' di più. L'ultimo può cadere nella demotivazione più totale, vuol dire, beh, io a che fare mi sforzo se so che non ci posso arrivare. In Mario Kart chi è ultimo di solito pesca i power up, non so, mi ricordo il missile. La meccanica è quella di in qualche modo favorire chi sta dietro rispetto a chi sta davanti, dando così la possibilità anche agli ultimi di risalire la classifica. Questa è proprio un espediente, una strategia che si può fare rispetto a questa cosa.
Sarà anche una meccanica che andiamo a utilizzare noi nel Guessing Tuesday, perché abbiamo finito la stagione adesso e abbiamo notato come chi era in fondo alla classifica smetteva un po' di aver voglia di far punti. Abbiamo deciso di cambiare un po' le regole del gioco proprio per fare un po' più coinvolgimento anche con chi si salta una puntata, si salta una settimana, ecco. Modo per imparare anche da quello che stiamo facendo, che credo sia fondamentale Elf Points proprio per questo, nel senso che noi stiamo qua a parlare di psicologia e videogiochi e in questo caso specifico di lavoro, ma c'è sempre un qualcosa da imparare secondo me da questa cosa. Parliamone in modo che tiriamo fuori questi argomenti, ecco. Un po' di pubblicità da solo però ci piaceva, insomma, perché poi questo gioco avviene sul nostro gruppo Telegram, che è un'ottima fonte di ispirazione e di condivisione. Ecco, stiamo facendo molto su quel gruppo e tanti degli argomenti che vengono fuori, anche la stessa Elf Points è nato grazie a quello.
Sì, infatti è bello ricordarlo effettivamente, perché noi ci siamo conosciuti così, quindi anche chi ci ascolta, esatto. È bello, insomma, è stato sul gruppo Telegram e effettivamente questa cosa del Guessing Tuesday, vedi, ti ho dato un espediente da utilizzare, ma in generale il videogioco è così, cioè ci dà tanti spunti, tante conoscenze, cose che possiamo utilizzare anche nella vita reale.
E riprendo ancora dall'esempio del Guessing Tuesday, che crea sì competitività, ma d'altra parte crea anche l'altra faccia della medaglia, ovvero la cooperazione. Con gli indizi si aiuta a vicenda, con qualche spunto, con qualche ricordo, per trovare la soluzione comune. Poi ovviamente chi la trova prima fa più punti, ma in questo caso qui penso che sia fondamentale sempre nel mondo del lavoro, soprattutto se il lavoro è fatto in team, quindi determinate branche di un'azienda che devono raggiungere un obiettivo comune lavorando in sincronia sincronia e evitando il più possibile gli screzi che magari potrebbe dare la competizione. In questo caso, come viene gestita all'interno delle aziende con i metodi della gamification e dei videogiochi?
In generale, le iniziative di team building ormai sono molto molto diffuse, perché effettivamente tra le due componenti, competizione e cooperazione, diciamo che si tende sempre a preferire la seconda, la cooperazione, perché effettivamente va non solo proprio a far lavorare insieme il team, ma proprio a rinsaldare i legami sociali e la comunicazione tra i dipendenti. Questa è una cosa che avevamo accennato prima, ma è essenziale, perché effettivamente molto del clima lavorativo dipende proprio dai legami che ci sono tra le persone che stanno dentro l'azienda e soprattutto all'interno di un team. Immaginate persone che devono comunicare tutti i giorni in continuazione, quindi è importante andare a rinsaldare questi legami. Quindi in generale queste iniziative di team building spesso vengono associate proprio a viaggi, eventi fatti nei weekend, e molto spesso si utilizzano dei giochi. Quindi in generale proprio c'è la componente ludica è utilizzata in questo caso anche per coinvolgere, per dare uno spunto, ecco, una motivazione a fare qualcosa insieme. Rispetto a questa cosa, mi sono imbattuto in questo studio del 2018 di Kate, sono studiosi della Brigham Young University. Hanno fatto una cosa molto interessante, perché innanzitutto hanno previsto appunto questa iniziativa di team building, nella quale cosa si faceva? Si creavano dei team e praticamente questi team venivano coinvolti in una caccia al tesoro. Si utilizzava un'app che si chiama Find a Mine. È un'app in cui appunto dai degli indizi, devi trovare dei luoghi, scattare delle foto, quindi si coopera insieme in gruppo. Ma loro quello che volevano andare un po' a valutare è che cosa poteva essere utilizzato per rinsaldare i legami dentro questo team, proprio quindi per far sì che diciamo le persone dentro un team fossero più legate, fossero più strette, diciamo, nella loro interazione. E quindi scelsero di, tra una pausa e l'altra di questa caccia al tesoro, li portarono, diciamo, in un posto e concedevano ad alcuni 45 minuti di videogame, quindi praticamente giocavano insieme, altri facevano determinati compiti e altri invece discutevano semplicemente, quindi in quel caso appunto c'era proprio così una componente verbale. Effettivamente i team dei videogiocatori avevano un netto miglioramento in più del 20% delle performance rispetto ad altri gruppi. Ora, trattandosi proprio di un compito in cui la cooperazione, la comunicazione, il team era diciamo decisivo, effettivamente è una prova molto interessante, perché ti fa capire come, diciamo, il videogioco può unire anche, diciamo, può legare insieme le persone. E questo ne abbiamo discusso, mi ricordo, quando abbiamo fatto insieme la live per il compleanno dell'enciclopedia. Effettivamente il videogioco è uno strumento che può unire e quindi può essere utilizzato anche in queste iniziative di team building.
E con questo diciamo che abbiamo fatto una prima infarinatura di quella che è la gamification, di come viene utilizzato il videogioco internamente all'azienda ma anche verso l'esterno. È un argomento molto molto estendibile, secondo me, perché vediamo e notiamo come il videogioco sia sempre più dentro le nostre vite, e sia giusto che sia dentro le nostre vite, perché è un bel passatempo che ci dà anche la mano per crescere. E questa cosa forse è la lezione, chiamiamola così, che possiamo avere da questi 5 episodi Points. Nella scorsa stagione abbiamo visto tutto quello che il nostro fisico può fare per essere più performanti nel videogioco e viceversa, quali sono i riflessi sulla nostra salute fisica in questo senso. Qua abbiamo visto molto quello che è l'aspetto mentale, non solo in termini di prevenzione di malattie, in termini di ragionare, andare più nel dettaglio di quella che è magari un argomento come la violenza dei videogiochi, che molto spesso viene trattato superficialmente, ma quelli che sono i benefici che il videogioco ci può dare. E Sebastiano è sempre stato un promotore di questa frase, insomma, di questo concetto, e siamo stati molto contenti di averti ospite fino ad adesso, appunto, in Health Points in questa seconda stagione. Prima di ringraziare te, voglio ringraziare anche Lobby Frontali, che oggi non c'era ma è stato molto utile dal punto di vista proprio tecnico specifico su alcune cose negli episodi scorsi, e quindi salutiamo appunto Lobby Frontali, e ovviamente ringraziamo anche te, Sebastiano.
Ma grazie a voi ragazzi, mi sento di fare un ringraziamento a entrambi, perché questo percorso che abbiamo fatto insieme è stato veramente molto bello, molto formativo. Poi sono sinceramente orgoglioso di aver fatto parte, diciamo, di questa pagina dell'enciclopedia dei videogiochi. Ma vi ringrazio un po' a nome di tutti i videogiocatori, perché avete dato spazio, ecco, a dei temi che sono importanti, magari non sono tanto conosciuti, però è importante parlarne, perché dobbiamo un po' andare a difendere quella che è la nostra passione, e dobbiamo valorizzare quello che dicevi tu, il fatto che il videogioco può avere dei risvolti positivi, ci può dare tanto nella nostra vita, e quindi è bene ribadirlo.
Noi ti ringraziamo davvero per aver partecipato a questa seconda stagione, anche per questo ultimo episodio. Per chi ascoltasse questo Elf Points per la prima volta, e per questo comunque consigliamo di riascoltare tutti i 5 episodi per avere il concetto generale e tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Sebastiano, dove ti possiamo trovare, dove ti possiamo ascoltare, i tuoi progetti?
Allora, il mio podcast si chiama Neuropsicogaming, lo trovate in qualunque piattaforma di ascolto, e parlo di queste cose, insomma, di psicologia e neuroscienze dei videogiochi, gamification. Quindi se vi interessano questi argomenti, cercate Neuropsicogaming o vi basta trovare un logo NPG e quindi trovate i miei contenuti.
Ovviamente sarà anche cliccabile nella descrizione di questo episodio come tutti quanti gli altri. Noi ti ringraziamo ancora, ci diamo appuntamento a quella che sarà la terza stagione di Elf Points il prossimo anno. Chissà che altro aspetto andremo ad indagare della salute in generale nel mondo dei videogiochi, sarà una bella impresa. Insomma, vedremo dove ci porterà questa discussione, perché c'è sempre un filo conduttore in tutte queste 10 puntate. Se ve le ascoltate tutte, è venuta fuori sta venendo fuori un bel capitolo, più che pagine e basta, dell'enciclopedia. Ecco, e noi con queste rubriche cerchiamo proprio di andare ad approfondire, sono delle rubriche di approfondimento, cerchiamo di scavare, e io e Yuga siamo giocatori, non siamo professionisti, e quindi ci facciamo aiutare da persone appassionate, da professionisti, proprio per arricchire di più questa enciclopedia. Ecco, questo è un po' il senso di Elf Points, mi piace ripeterlo appunto ora che siete arrivati al finale di questa stagione, e ci vediamo alla prossima. Allora, ci ascoltiamo alla prossima.
Io sono Yuga.
Io sono Ace.
Io sono Sebastiano.
Namaste e be brave.